Questa è la Radio Vaticana in diretta.
Chiamaci al numero verde 800 208 802.
15:35 sulla Radio Vaticana in diretta, ci occupiamo di movimento No TAV. Sono stabili le condizioni di Luca Bà, il militante rimasto folgorato ieri mentre si trovava su un traliccio dell'alta tensione. Il giovane, che ha trascorso una notte tranquilla, è sempre sedato, ventilato e con supporto della funzione cardiocircolatoria. Intanto nella giornata di ieri, anche durante la notte, dal Piemonte al resto del paese si è diffusa in moltissime città la protesta e anche la solidarietà a Luca Bà, protesta che non ha risparmiato la rete. I siti istituzionali di polizia e carabinieri sono rimasti inaccessibili dopo un attacco dei pirati informatici di Anonymous lanciato in solidarietà ai manifestanti No TAV.
Oggi siamo scesi in piazza come molte città d'Italia ed abbiamo occupato i binari per dire ancora una volta No TAV, per opporci ancora una volta a quest'opera inutile, un'opera che oltre a rovinare un territorio bellissimo mettendo a rischio non solo le vite dei valsusini ma l'intero bios della valle, ripropone la logica del debito, un debito che riguarda non solo l'Italia ma l'intera Europa, per questo è una battaglia che dobbiamo assumere tutti noi. Inoltre la TAV attacca la libertà e determinazione dei popoli della valle, mette a rischio la capacità di autogoverno che quei popoli molto intelligentemente dopo anni di lotta sono stati in grado di costruire. Per questo vogliamo dire ancora una volta No TAV, ma non solo, vogliamo anche essere vicini a Luca, il compagno che ha lottato per anni e che ora è in ospedale, e soprattutto vogliamo essere solidali con gli arrestati che ci sono stati nelle settimane scorse.
Ed era un attivista No TAV dalla stazione di Pisa, come vi dicevamo ieri in moltissime città italiane si è espressa questa solidarietà a Luca Bà, da Roma dove è stata occupata la stazione Termini, un'occupazione che ha provocato qualche ritardo ai treni, 200 manifestanti circa che hanno danneggiato un Frecciarossa, imbrattato alcuni treni, lanciato un fumogeno e anche sassi contro i poliziotti, poi si sono diretti in corteo verso via Tiburtina, un centinaio di giovani a Bologna, 500 persone a Milano, un gruppo di studenti ha protestato davanti alla prefettura di Palermo e ancora è durata 2 ore la manifestazione di un gruppo di attivisti dell'Assemblea Permanente dei Movimenti Marche ad Ancona per poi passare a Napoli, Firenze. Mario Virano in linea al telefono in diretta, presidente dell'Osservatorio TAV. Benvenuto, buon pomeriggio Virano.
Buongiorno a voi tutti.
Grazie di essere con noi. Vogliamo riprecisare che cosa è l'Osservatorio TAV?
L'Osservatorio della Torino-Lione è un tavolo che mette insieme tutti i soggetti che ci vogliono stare. Sono 33 comuni, più Torino, la regione, la provincia, le ferrovie, la commissione intergovernativa, l'ARPA e tutta una serie di soggetti che sono interessati alla predisposizione del progetto. L'osservatorio ha cominciato i suoi lavori il 12 dicembre del 2006, siamo arrivati alla 182esima riunione con oltre 300 audizioni, di cui molte internazionali, e abbiamo fatto la governance, la supervisione, la regia del progetto preliminare e adesso ci stiamo predisponendo a fare altrettanto per il progetto definitivo che è cominciato il 9 di gennaio e che dovrà finire per la fine di quest'anno.
Dal 2006 questo dialogo che cosa ha prodotto e cosa non ha prodotto?
Allora, ha prodotto quello che poteva produrre con quelli che erano disponibili a ricercare un confronto, ovviamente. Ha prodotto un nuovo tracciato radicalmente diverso in sponda destra della Dora anziché in sponda sinistra, e in cui tutto il tracciato è praticamente in galleria, per lo più in galleria profonda. Poi, raccogliendo una serie di sollecitazioni di varia natura, compresa anche quella delle amministrazioni locali contrarie, ha selezionato gli interventi che sono effettivamente indispensabili per determinare il salto di qualità nelle relazioni internazionali dell'Italia con il resto d'Europa, da quello che invece è meno essenziale ed è differibile nel tempo, quello che è stato chiamato il fasaggio. Sulla base di questo, no, la tratta internazionale della Torino-Lione interessa direttamente due soli comuni, il comune di Susa e il comune di Chiomonte, che sono due comuni con cui è in corso da molto tempo un dialogo molto costruttivo e molto serrato. La maggior parte dei comuni contrari non è e non sarà per i prossimi 30 anni interessato da alcun cantiere, da alcun lavoro, no? E quindi si è prodotto un tracciato e una selezione degli interventi nei limiti del possibile più rispettosa delle comunità locali e dei territori. Vorrei ricordare che dei 57 chilometri del tunnel di base, 45 sono in territorio francese e solo 12 sono in territorio italiano. Dopodiché è stata propiziata la creazione anche in Italia di una legge regionale, in questo caso sul modello della legge nazionale francese de Marche Grand Chantier, per propiziare le ricadute positive in fase di cantiere per i territori interessati. È stata predisposta una stazione internazionale a Susa che mette la Valle di Susa in rete sulla rete primaria europea. E la progettazione, nelle scorse settimane, la progettazione di questa stazione internazionale è diventata oggetto di un concorso internazionale di architettura a cui stanno partecipando le migliori equipe del mondo, dal Giappone agli Stati Uniti all'Europa, per la progettazione di questa stazione. Tutte le movimentazioni di cantiere escludono l'utilizzo dei camion e tutto avviene via ferro, cioè si è prodotto un lavoro che fa sì che quello di cui si sta o si dovrebbe parlare oggi è un progetto che non ha alcuna parentela con quello che aveva visto la sollevazione di massa nel 2005.
È stato rinviato a domani alle 12.30 l'incontro dei sindaci della Val di Susa con il prefetto di Torino Alberto Di Pace nel capoluogo piemontese, un incontro che era previsto per questa sera ed era stato chiesto dai sindaci per avere una sospensione dei lavori al cantiere della TAV Torino-Lione a Chiomonte. Intanto il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Corrado Passera ha commentato a margine di un'audizione alla Camera questi disordini scatenati dall'avvio della realizzazione dell'alta velocità. Il lavoro è in corso, ha detto, deve continuare nel modo migliore come previsto. Da parte sua Anna Maria Cancellieri, ministro dell'Interno, ha detto che l'incidente di ieri ad uno dei leader della protesta è un fatto molto triste e grave, ma spero, ha aggiunto, che questo non esasperi ancora di più gli animi, ci vuole riflessione, dialogo ed equilibrio. Allora, da quello che lei ha detto finora mi pare che il dialogo sia stato almeno in parte produttivo, ma se lo si invoca ancora vuol dire che non è stato sufficiente. Cosa si può fare ancora?
Vede, il problema è ridotto proprio all'osso, è molto semplice. C'è una parte di amministratori e c'è una parte di movimento contrario, legittimamente contrario alla Torino-Lione, che non ammette subordinate, che ha un'unica, contempla un unico obiettivo, la non realizzazione dell'opera. Indifferente in questo al fatto che quest'opera sia considerata strategica a livello europeo, a livello della Francia, non solo del Parlamento e dei governi francesi, ma anche di tutte, nessuna esclusa, le amministrazioni locali, i loro quindi corrispettivi sindaci francesi. La Regione Piemonte, la provincia di Torino, la città di Torino, il Parlamento italiano, i governi italiani che si sono succeduti. Allora, se uno ritiene che l'unica tesi possibile sia la propria e che la propria, a prescindere da quello che pensano tutti gli altri, debba essere l'unica conclusione possibile, i passi in avanti sono effettivamente molto difficili. Quindi con tutti quelli con cui era possibile immaginare dei punti di caduta, dei punti di intesa, eccetera, questo percorso lo si è ostinatamente cercato con qualche risultato. Quelli che si sono chiamati fuori da questo confronto, ritenendo che l'unica opzione possibile è la non realizzazione dell'opera, con questi effettivamente c'è una difficoltà di principio non facilmente superabile.
Ecco, sulla non differibilità, ecco, di quest'opera, io le rilancio una frase tratta da un commento di Marco Imarisio che oggi pubblica il Corriere della Sera. La tragica vicenda, scrive Imarisio, di Luca Abbà incarna il risultato di questa opera di finto dialogo basata su un presupposto falso che negava o celava l'ineluttabilità della TAV. Da questo commento si deduce una responsabilità da parte della politica di mancata sincerità nei confronti delle persone che lì vivono. Su questo aspetto cosa si sente di rispondere?
Io non credo che ci siano opere ineluttabili, no? Io credo che ci siano delle opere che possono essere fortemente motivate. Stiamo parlando di opzioni di lungo periodo che riguardano assetti complessivi delle relazioni tra l'Italia altre parti del quadrante europeo e quello che la Commissione europea ha individuato come l'assetto cruciale, il core network del sistema infrastrutturale europeo. Allora, io credo che queste scelte debbano essere motivate, debbano essere spiegate. Dopodiché ciascuno è libero di pensarla come ritiene e devono essere prese delle decisioni che ovviamente scontentano qualcuno. Allora, quello che probabilmente è risultato inadeguato è la capacità da parte della politica di assumere fino in fondo una serie di decisioni e di dare delle necessarie battaglie per rendere esplicita e coerente il quadro delle scelte che venivano fatte. Spesso si è avuta una posizione ondivaga tra posizioni nazionali e posizioni locali, le cui motivazioni talvolta magari sono anche nobili, ma frequentemente sono la coltivazione anche di collegi o di bacini elettorali e quindi, come dire, il quadro delle motivazioni scende decisamente di livello e di tono.
Sulle motivazioni c'è una battaglia portata avanti in particolare dai Verdi che riguarda i costi eccessivi di questa opera, costerà il doppio delle Olimpiadi e quindi i Verdi fanno appello affinché il governo fermi gli espropri. Dall'altro lato il presidente della regione Piemonte Roberto Cota dice occorre abbassare la tensione non strumentalizzando il fatto accaduto ieri, aggiunge deve però essere chiaro a tutti che l'opera va fatta perché si tratta di un progetto ferroviario internazionale di oggettiva importanza, sarebbe assurdo non farlo perché se non si farà nessuno investirà più da noi. Sui costi lei che dice?
Allora, i costi sono assolutamente ragionevoli e in linea con analoghe opere di carattere internazionale, con quella selezione degli interventi del fasaggio di cui ho parlato prima. La Torino-Lione nella sua parte internazionale sostanzialmente coincide con il collegamento Susa-Saint-Jean-de-Maurienne. Questo, la realizzazione del tunnel di base di 57 chilometri, che è assolutamente analogo per lunghezza e costo con il Brennero e con il Gottardo, Quest'opera costa complessivamente 8 miliardi e mezzo. Di questi 8 miliardi e mezzo, la Commissione europea ha previsto di stanziarne a fondo perduto il 40%, il restante 60% viene suddiviso tra Italia e Francia in proporzione del 57,9 l'Italia, 42,1 la Francia, il che significa in soldi, no? Che quest'opera costa all'Italia 2,8 miliardi in 10 anni, consentendo di ammodernare uno dei collegamenti che oggi si regge su un'infrastruttura del 1871, che ha 140 anni e che potrà andare avanti ancora 5 anni, 10 anni, 20 anni, ma voglio dire, non si può pensare che il futuro delle relazioni europee dell'Italia si regga su di una infrastruttura che è stata progettata prima dell'unificazione d'Italia, quando la Savoia faceva ancora parte dello Stato sabaudo. Quindi questo è proprio un fatto elementare di buon senso. Circa l'obiezione che in Italia le opere infrastrutturali di questa natura costano 2 o 3 volte quello degli altri paesi, in questo caso non è nemmeno tecnicamente possibile, perché ci sarà un unico soggetto che fa gli appalti sulla base degli stessi elenchi prezzi e degli stessi capitolati, fa gli appalti lo stesso soggetto sia in Italia che in Francia. Ed è sottoposto al controllo della Corte dei Conti italiana, della Corte dei Conti francese e della Corte dei Conti europea. La Commissione europea ha chiesto che in questo soggetto di essere presente nel consiglio di amministrazione che compie questi atti, quindi io credo che tutte le garanzie che ragionevolmente potevano e possono essere messe in campo sono attivate. I costi sono moderatamente bassi, perché 2 miliardi e 8 in 10 anni sono una somma assolutamente gestibile anche con delle finanziarie in un periodo di crisi, se poi si tiene conto che realmente il finanziamento avviene attraverso presumibilmente dei finanziamenti BEI che sono trentennali, quarantennali, cinquantennali, quindi la quota pro capite, pro Stato annuale è una quota effettivamente, oggettivamente modesta. Quindi di solito sui conti vengono sparati dei numeri strampalati, in cui per esempio quando si parla, ho letto di costa 23 miliardi, 23 miliardi è il costo che costerebbe la realizzazione di tutti gli interventi possibili nel lunghissimo periodo, stiamo parlando 2050 eccetera, contemporaneamente fatti da Francia, fatti da Italia e fatti dall'Europa, e vengono presentati come se fosse il costo dell'Italia, cioè ci sono anche delle cose che sono o incomprensione o malafede in alcune delle argomentazioni che vengono portate.
Virano, come si è sentito quando ha appreso del fatto che Luca Abbà era rimasto folgorato?
È un grande dolore, perché intanto perché quando una persona, e soprattutto una persona giovane, rischia la vita, come dire, questo fa premio su tutto il resto. Poi naturalmente non mi sfuggiva il fatto che un fatto di questa gravità costituisse oggettivamente una drammatizzazione aggiuntiva di una situazione già non facile, e poi è molto difficile, per me almeno, sfuggire anche alla lettura di questo, di quello che è successo, come un segno di, come dire, una specie di irragionevolezza che ha preso la mano a molti in questa fase. Stiamo parlando di un treno che viaggia tutto in galleria, che non altera nulla del territorio, del paesaggio, fatto prima, fatto dopo, abbiamo fatto anche le simulazioni, le fotosimulazioni, non cambia assolutamente nulla, che corrisponde agli standard delle realizzazioni di quello che si sta facendo in tutta Europa, e poi la cosa assolutamente incomprensibile che la stessa opera, nella stessa montagna, con le stesse modalità, le stesse caratteristiche, è ambita, voluta, pressata dagli amministratori e dalle associazioni ambientaliste dell'altro lato della montagna, nella Maurienne, e qui è oggetto di una contestazione così radicale, così, come dire, epocale, no? Che alla fine contribuisce a determinare delle situazioni in cui ci vanno di mezzo anche persone, rischio di incolumità, eccetera, come quello che è avvenuto e come quello che purtroppo ogni volta che c'è uno scontro rischia di avvenire.
La ringrazio di essere stato con noi, Mario Virano, presidente dell'Osservatorio sulla Torino-Lione. A risentirci, buon lavoro.
Grazie molte.
E noi torneremo tra un quarto d'ora circa a parlare di TAV con la cronaca di quanto sta accadendo a Susa e Chiomonte e con un'intervista al vescovo di Susa. Buon proseguimento in nostra compagnia.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Sono le 16:14, ancora ben trovati sulla Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo. Continuiamo a parlare di TAV e di movimento No TAV. Abbiamo in linea Niccolò Zancan, giornalista del quotidiano La Stampa. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Dove ti trovi in questo momento?
Sono sull'autostrada 32 all'altezza dello svincolo di Gianocco Bussoleno, cioè a 40 km circa da Torino.
Cosa è successo questa mattina?
Questa mattina la polizia è venuta in forze a sgomberare l'autostrada che era bloccata dalle 11 di ieri, cioè circa da 24 ore. E c'erano state barricate e accampamenti vicino all'autostrada proprio in segno di protesta per quello che era successo quando col ferimento del leader No TAV Luca Bà. Insomma, la polizia è venuta per cercare di sbloccare tutto e c'è riuscita, ci sono stati momenti di tensione, però è riuscita a liberarsi la strada. Però adesso la situazione si è ricostituita come prima, nuove barricate, di nuovo molta gente sull'autostrada e il traffico è bloccato in tutti e due i sensi di marcia.
E allora si prevedono, insomma, ancora lunghe giornate di mobilitazione?
Stiamo alle cose che hanno detto qua ieri in un'assemblea improvvisata, proprio allo svincolo dove mi trovo. C'erano circa 3.000 persone e uno dei leader storici del movimento No TAV, Alberto Perino, ha chiesto al megafono che cosa intendessero fare. Tutti hanno detto blocchi ad oltranza, e non solo blocchi ad oltranza qua dell'autostrada, ma anche di farne due contemporaneamente, perché il punto cruciale è che 30 km più su, diciamo, in direzione Francia, verso il traforo del Fréjus, c'è questo cantiere della Maddalena che è stato allargato ieri. E lì ci sono moltissimi agenti che ogni giorno si danno il cambio per presidiare la zona. Ora, l'obiettivo dichiarato pubblicamente è quello di rendere la vita difficile a questi agenti, cioè occupare la strada in modo da impedire i cambi turno. Questo non è che lo dico io, l'hanno proprio detto loro, e in effetti è quello che è successo questa notte, dove la polizia è intervenuta per sgomberarsi almeno uno dei due passaggi. Al momento siamo nella parte sud, cioè quella verso Torino, è di nuovo bloccata.
Ecco, Mantovano, Alfredo Mantovano, ex sottosegretario agli interni, ha dichiarato: la tattica è sintetizzata nel mordi e fuggi. In questa tattica la ricerca del mostro, che viene teorizzata nei siti dell'eversione, del mostro sia come il nemico da far fuori che come il martire da esibire, ad operare nelle manifestazioni a venire, è assolutamente funzionale. Ci si riferiva proprio a questa mobilitazione di protesta che si è diffusa anche sulla rete. Che impressioni hai?
Si mischiano in questa storia tante storie diverse, credo. C'è un movimento popolare che da 20 anni si oppone con grande forza a questo progetto. Il progetto è stato poi cambiato, è stato vagliato da l'osservatorio,
sì.
Si chiamava Osservatorio.
Sentivamo prima il presidente Mario Virano.
Esatto, Mario Virano, insomma, c'è stato un grosso processo di cambiamento e di maturazione di quel progetto. La Valle continua a ritenerlo non accettabile in nessuna forma, quindi su questa protesta popolare molto eterogenea e complicata ci sono diciamo, innestate altre questioni. Sicuramente un grosso appoggio del cosiddetto movimento dell'autonomia, cioè che fa capo nella zona di Torino al centro sociale a Scatasuna, un'area anarco-insurrezionalista già vista in altri frangenti, in altre storie che non c'entrano nulla. Possiamo dire che poi su tutto questo si è innestato un senso magari che una gente definiva un senso di antistato, cioè di insofferenza diffusa che in questo momento è un po' trasversale e che certo ha a che fare con il momento difficile, la crisi e altri problemi. Ecco, quindi tutte queste stratificazioni danno quello che sta accadendo qui ora.
Dicevamo anche prima che è stato rinviato a domani l'incontro dei sindaci della Val di Susa con il prefetto di Torino nel capoluogo piemontese, un incontro previsto per questa sera. Cosa c'è da attendersi?
Su quel lato non sono molto informato perché sono praticamente qui da 36 ore sull'autostrada e la sta seguendo un collega, l'aspetto politico. Quello che posso dire è che qua alle 6, dove mi trovo io, verrà fatta un'altra assemblea pubblica in cui verranno decise le strategie della nottata, e qua siamo di nuovo nella situazione strana di trovarci in una valle che porta alla Francia, che ha due statali e un'autostrada, al momento tutte e tre bloccate, si passa a singhiozzo solo su una statale, e con l'idea che bisognerà verificare di resistere ulteriormente. Ecco, immaginatevi tutto questo in una valle in cui le persone comunque si devono muovere, andare a lavorare, portare
certo.
bambini a scuola, quindi è una situazione abbastanza complicata e che crea comunque stanchezza, esasperazione e problemi. Ecco, il punto è quanto possa durare una situazione così.
Ma quanto sono dialoganti queste persone? Il dialogo lo si invoca da tutte le parti praticamente, sia da parte dei vertici di governo, sia da parte di gente anche che semplicemente sta a guardare.
Dunque, loro dicono, parlando con persone che erano già qui nelle manifestazioni del 2005, e comunque questa è una protesta che va avanti da 20 anni per certi versi,
certo.
Ecco, loro dicono che c'erano stati momenti, loro hanno sempre richiesto il dialogo, in buona sostanza hanno ricevuto sempre finte risposte, loro ritengono una finta risposta anche dell'osservatorio di Virano, non è che questo chiaramente non è quello che penso io, ma riferisco quello che,
certo.
che loro dicono, cioè loro dicono che in sostanza è stata una finta democrazia quella rappresentata da questo osservatorio, che in realtà con loro veramente a parlare non c'è mai voluto andare nessuno. Resta il fatto che adesso la situazione si è quantomeno incancrenita e mi pare molto difficile tornare indietro, come se si fosse perso molto tempo, e io credo che l'abbia perso principalmente la politica. Questa non è un'opinione, è una voce che si raccoglie paradossalmente sia fra i manifestanti e sia fra gli agenti, cioè in sostanza qui ci sono persone che passano l'inverno a meno 10, a meno 5 a fare questa specie di battaglia abbastanza comprensibile, e manca il terzo soggetto, forse il più importante, cioè la politica, che viene, ascolta, fa proposte. Lo so che Virano ha fatto un lungo lavoro, loro lo ritengono in realtà un lavoro assolutamente di facciata, non reale, non concreto, non un vero dialogo.
Il fatto è che quest'opera si farà.
Così è stato deciso a diversi livelli di democrazia, diciamo, come espressioni di vari governi, il governo italiano.
Democrazia dall'alto, diciamo,
democrazia,
usiamo questa espressione.
Loro dicono democrazia dall'alto. Ecco, la cosa impressionante è che forse risponde al tema del dialogo. Se si può o non si può, loro anche di fronte a tutta la polemica che c'è stata nei confronti del magistrato, il procuratore capo di Torino Giancarlo Caselli, dicono delle cose che effettivamente tolgono un po' di speranza da questo punto di vista. Cioè sono arrivati a dire, a sostenere pubblicamente in piazza, che durante il nazismo dei magistrati hanno obbedito a leggi che erano leggi assurde e sbagliate, cioè contestano fino a questo punto di profondità, cioè non riconoscono come neanche in buona sostanza disconoscono la nostra giurisdizione, ecco, mettono in dubbio fino a questo livello.
Beh, queste sono delle derive.
Sono delle derive, ma purtroppo le si sente in piazza davanti a 15-20.000 persone.
E sono consistenti, tu dici, insomma.
Io non riesco a capire, sinceramente. Io dico che queste frasi sono state dette in piazza dopo una manifestazione pacifica in cui c'erano, secondo la polizia, 15.000 persone, secondo i manifestanti 70-80.000, e queste cose, cioè di dire che in buona sostanza è giusto ribellarsi a delle leggi che non sono giuste è come dire la rottura di qualsiasi tipo di possibilità di dialogo. Cioè, se uno arriva a mettere in discussione anche questo, è difficile, insomma.
Torneremo a seguire la situazione. Ti ringrazio moltissimo di questi aggiornamenti in diretta, Niccolò Zancan del quotidiano La Stampa. Buon lavoro.
Grazie
a risentirci.
A voi, arrivederci.
Sono le 16:23 sulla Radio Vaticana in diretta. Abbiamo raggiunto qualche minuto fa il vescovo di Susa. Ascoltiamo cosa pensa di questa vicenda, Sua Eccellenza Monsignor Alfonso Badini Confalonieri.
È sempre difficile giudicare sia le persone, ancora di più gli enti e le comunità. In questo caso chi ha deciso e portato avanti questa opera del treno, diciamo, veloce, dei treni che attualmente si stanno sviluppando in Europa, è un discorso di governi e di più governi, cioè non solo del governo italiano, dei governi italiani, ma anche a livello europeo, no? E quindi sono accordi tra i diversi governi. Il problema, diciamo, di entrare in contatto con le popolazioni locali per aiutarle a comprendere o comunque a condividere, o se non condividere almeno a capire, ecco, quello che possono essere le motivazioni di certe decisioni. Io penso che questo sia appunto compito della politica e anche molto importante, perché fa parte del rispetto delle persone e della attenzione a tutte le persone. Dall'altra parte bisogna che anche le persone siano un po' disponibili, ecco, ad ascoltare, ad accogliere, a dialogare. Ecco, io sempre, da quando sono qua, ho sempre parlato della necessità di un dialogo sempre più comprensivo, più umano, più profondo, più schietto, ecco.
Ma questo dialogo c'è stato?
Si è tentato di farlo da qualche tempo, almeno quello che io so. Poi quanto sia riuscito a arrivare, diciamo, al suo risultato, questo è difficile dire. Cioè, o meglio, si vedono i risultati che sono ancora negativi.
E perché secondo lei sono ancora negativi?
Cos'è? Mi sembra che non ci sia stato mai un grosso dialogo, almeno con alcuni diciamo gruppi di questo movimento. Essendo un movimento, poi adesso si sta anche riempiendo di altre realtà sempre più complesse. Io insomma, c'è sempre saputo che alcune persone sono andate diciamo al tavolo di questo organismo governativo per il dialogo, ma altre no, ecco, altri sindaci, altre persone comunque hanno detto che non ci andavano o si sono ritirati. Quindi il dialogo lì è sempre stato molto zoppicante, ecco.
Eccellenza, che appello sente di rivolgere a chi ancora porta avanti una lotta estrema contro il proseguimento di quest'opera?
Ma io direi questo, intanto che bisogna anche sapere che tutte le cose, diciamo, terrene di questo mondo, queste decisioni di questo mondo sono sempre un po' relative, cioè non si può mai assolutizzare le cose materiali. È giusto dire la propria opinione, è giusto anche farla valere per quanto è possibile, per quanto ognuno ha le possibilità di pesare sulle decisioni della comunità, però poi bisogna anche saper accettare quello che la maggioranza in una democrazia e comunque la grossa parte della comunità richiede, ecco. Cioè, non bisogna mai essere assolutisti per una cosa relativa. Io dico sempre che l'assoluto è solo nostro Signore, ecco, Dio. Non vale la pena di essere, ecco, troppo intransigenti, anzi non sarebbe neanche giusto e non è forse neanche bene, ecco, per nessuno. Quindi io consiglio anche di sapere ascoltare anche le altre parti e sapere anche così venire a miti consigli, come si diceva un tempo, ecco.
In che cosa si è trasformata negli ultimi 15 anni anni la Val di Susa, cioè cosa è diventata la Val di Susa nella sua realtà comunitaria e sociale più profonda?
No, la Val di Susa è quello che è sempre stata e rimane, andando avanti nello sviluppo che il mondo sta portando avanti. Per quanto riguarda il nome della Val di Susa, è chiaro che è entrato a ribalta per questa realtà del movimento Notav e quindi anche dall'altra parte di chi pensava di costruire questa ferrovia.
Vi sentite terra di conquista, terra di strumentalizzazione
intanto,
anche politica?
Intanto, vi sentite, capisce che è un discorso proprio un po' generale. In valle ci sono persone che la pensano in mille modi diversi. Io come responsabile della Chiesa ho sempre spiegato appunto che la Chiesa può dare delle indicazioni così tecniche, così materiali sulla utilità o meno di un modo di viaggiare, un modo di trasporto. La Chiesa consiglia, ma a livello appunto di principi, di valori, eccetera, e quindi dà delle indicazioni in quel senso lì.
La Chiesa di solito cerca sempre di lanciare dei messaggi che incoraggino la tutela del paesaggio,
certo,
del creato.
La tutela del creato, certo, ma se l'insegnamento della Chiesa, no, sul rispetto del creato, no, più che tutela direi rispetto, che è un termine molto
certo,
forte, molto importante e molto buono.
La TAV rispetta il creato, secondo lei?
Non si può dare una risposta univoca così, dipende come viene fatto, cosa viene fatto e come viene fatto. Progetto che penso che sia come tutti gli altri progetti dei treni, hanno fatto diverse gallerie anche qui nelle Alpi, l'ultima è stata inaugurata credo poco tempo fa, anche di queste dimensioni, penso che il creato non è che abbia subito particolari danni, se viene fatta bene i danni non dovrebbero essercene.
Eccellenza, secondo lei è utile la TAV?
È una linea che unisce l'Europa e quindi dovrebbe essere, certo che dovrebbe essere utile, sia come unione dei vari popolazioni, no, eccetera, e sia anche come modernità, perché è chiaro che la linea precedente sarà stata modernizzata, ma è di un secolo e mezzo fa, ecco, quindi oggi l'Europa sta viaggiando già con questi altri treni, ecco, anche l'Italia, non solo l'Europa. Adesso qui c'è un punto di congiunzione tra Italia e Francia per unire questa rete europea di treni, chiamiamoli più moderni, più attuali, no? Così penso che sia positivo di per sé.
Sente di rivolgere, in un momento in cui dall'opinione pubblica si avverte l'esigenza che il governo si esprima con misure politiche in senso proprio, ecco, lei come voce della Chiesa locale sente di rivolgere ai rappresentanti del governo un messaggio particolare, un appello, un chiarimento per gli abitanti della Val di Susa?
Aiutare questi abitanti a rasserenarsi, a capire bene come stanno le cose, a conoscere bene come si andrà avanti in questo discorso, se si andrà avanti, ma sembra di sì, e quindi di venire incontro, non di prendere di punta la situazione, ma di prenderla ma come in parte mi sembra che sia stato fatto, ecco, si è cercato, poi forse non sufficientemente, ecco, bisognerebbe forse ancora
un'azione impegnarsi. Concreta che lei suggerisce, la situazione
sì, ma
preoccupa.
Ma penso che il discorso non sia un discorso solo Notav, infatti forse con l'occasione del treno si sono confluite insomma diverse altre realtà, anche altri disagi, altre difficoltà, insomma c'è tante altre cose, la politica è molto più ampia, ecco, del discorso strettamente notavo. Vedo queste tensioni, ma sono tensioni senz'altro che non riguardano solo questo. Farei anche un po' una distinzione tra il movimento Notav e la Valle di Susa, che insomma è un po' più ampia.
Ed era Sua Eccellenza Monsignor Alfonso Badini Confalonieri, vescovo di Susa, sulla situazione a Chiomonte e in tutta la Val di Susa. Io mi fermo qui, buon proseguimento di ascolto in compagnia della Radio Vaticana in diretta. Tra poco sarà disponibile questa trasmissione sul nostro sito www.radiovaticana.org/105live. Grazie per la parte tecnica Vincenzo Proto, in regia Adelena Colson.